Buongiorno a tutti. Ho visto di recente un film e mi ha fatto un po' riflettere. Non so quanti di voi hanno visto questo film, è un, diciamo, un film molto famoso. Il titolo è Oliver Twist. È un classico della letteratura inglese. È un bel film perché parla della storia di un ragazzo, cioè un bambino più che altro, che rimane orfano. E questo bambino viene poi affidato logicamente a un orfanotrofio e poi viene affidato a delle famiglie di volta in volta. Però tutte queste situazioni in cui questo bambino si trova sempre, come si suol dire, a mal partito, cioè in che senso? Che si trova in situazioni non simpatiche, ma non per volere suo, perché le circostanze lo rendono, diciamo, in una vita proprio difficile, anche se questo bambino aveva una caratteristica molto bella, aveva avuto gli insegnamenti dalla mamma ed era un bambino molto gentile e lui si rapportava sempre con gli altri con rispetto e gentilezza. Però lui ha avuto queste esperienze così difficili che un giorno decide di andare via da questo luogo dove viveva per la grande città, cioè Londra. Immaginate, siamo nel 1800, per cui non era Londra attuale. E questo bambino, arrivato a Londra, trovando in mezzo a tante persone, viene, se così possiamo dire, assoldato in una specie di gang dove c'erano quasi tutti ragazzi, tutti bambini che erano stati addestrati per rubare e cercavano di rubare in tutte le circostanze possibili e immaginabili. Il responsabile di questo gruppo era una persona molto avida, una persona che praticamente cercava di sfruttare questi ragazzi e soprattutto avevano dato in questo ragazzo, in questo Oliver, una caratteristica della sua gentilezza, delle buone maniere. E lui diceva: io sfrutterò queste buone maniere proprio per raggirare le persone. E così avviene. E lui viene istradato a fare queste cose, però il caso ha voluto che lui non ha mai rubato, perché c'erano gli altri, i rispettivi amici di questo gruppo che facevano questo. Se non che lui una volta viene coinvolto proprio in un conflitto a fuoco, se così possiamo dire, perché lui conosce una persona, un ricco possidente, che lo prende a ben volere e lo vuole aiutare. Lo vuole prendere con sé come un figlio adottivo. E anche in questa circostanza questo personaggio che teneva le file di questi ragazzi voleva sfruttare questa situazione. Voleva che questo ragazzo venisse introdotto in questa casa per poi rubare. Comunque le cose non sono andate così e alla fine lui rimane ferito anche in questa circostanza, però questa persona lo cura e lo tratta bene, diciamo, lo cura anche dal punto di vista della malattia, anche di come lui doveva essere vestito e tutto quant'altro. E lui un giorno gli dice: una parola che mi è rimasta molto impressa in questo film, e gli dice: il più grande peccato è l'ingratitudine. Il più grande peccato dell'uomo è l'ingratitudine. A me dice: come poteva questa persona così avida, così losca, dire una cosa del genere? Perché lui in un qualche modo aiutava questi bambini, questi ragazzi. Cioè, sì, è vero che stavano per strada, però lui aveva un punto di riferimento e quant'altro. Alla fine di quel film, mi dispiace per quelli che vogliono vederlo presto, dico alla fine, questo personaggio viene arrestato e condannato alla pena di morte. A quel tempo c'era la pena di morte. E questo ragazzo, che viveva adesso con questo uomo facoltoso che lo aveva preso con sé, gli disse, e venne a sapere che lui doveva essere condannato, che doveva essere proprio eseguita la condanna, e gli disse che voleva per l'ultima volta vedere questa persona. E lo assecondò. Lui andò in cella a salutare questa persona. A salutarlo perché in un certo qual modo lui aveva ricevuto una parte di cose buone. E lui voleva dimostrare che lui era, non si era dimenticato, e soprattutto lui era grato a questa persona per i benefici, non per i malefici, ma per i benefici. E anche perché la situazione in cui si trovava indirettamente era venuto fuori da questa cosa, da questa attività. Però lui, questo ragazzo che era diventato veramente una persona a modo e aveva stupito anche i conoscenti di questo ricco possidente, che quasi non rimetteva un soldo di poter dire che questo ragazzo poteva diventare una persona speciale. Invece lo era e lo diventò una persona speciale, ricordandosi anche di questo cosa che gli disse questo diciamo faccendiere che procurava tutte le refurtive e poi le vendeva. Dice: il più grosso peccato è l'ingratitudine. Ma mi sono posto anch'io la domanda: ma noi possiamo essere ingrati? Possiamo, avere questo atteggiamento di essere delle persone ingrate? Sicuramente noi vediamo un po' la nostra storia, quella che viviamo quotidianamente. Nel passato abbiamo vissuto dei disagi, ma nei disagi abbiamo imparato che ugualmente ringraziavamo il Signore, trovavamo spunto per fare questo. Poi, nel passare del tempo, oggi viviamo in mezzo a tante comodità, eppure non facciamo che lamentarci. È una situazione che è evidente questa, perché a noi non ci sta bene mai niente. Però ci sono alcune persone, specialmente quelle che sperano veramente nel Signore, perché si affidano alla sua misericordia, e loro pensano e vivono in un altro modo, perché ciò che conta è vivere il presente, vivere il quotidiano come esso sia, perché vissuto in comunione con Lui. L'importante è che questa quotidianità viene vissuta in comunione col Signore. Ma da cosa mi scaturisce tutto questo? Perché noi, in effetti, non siamo così poveri. Non siamo delle persone che siamo state abbandonate e siamo così in mezzo a una baraonda di questa società. Vi voglio condividere stamattina questo brano che si trova in Ebrei, che mi ha fatto molto riflettere e che sicuramente dovrà sempre rimanere presente nella nostra mente e nei nostri cuori, che si trova in Ebrei, capitolo 12, versetto 28. L'autore di Ebrei scrive queste cose mettendo in risalto una cosa fondamentale di noi credenti. Dice: perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Qui in questo brano poche parole, ma ogni parola ha un peso enorme e soprattutto ha un significato enorme. Praticamente qui sta definendo chi sono i cristiani e che cosa hanno ricevuto i cristiani. Perché qui dice proprio: perciò ricevendo. I cristiani hanno ricevuto qualcosa. Paolo in Filippesi dice un'altra cosa molto importante, perché Paolo, oltre a essere quell'evangelista che noi conosciamo, che ha portato il Vangelo dappertutto, anche qua a Roma, era una persona di esperienza, era una persona che ha vissuto il Vangelo sulla sua pelle. E lui dice in Filippesi 4:11: ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. E non di poco conto, perché Paolo, dicendo ho imparato, vuol dire che passo passo nella sua vita di cristiano ha vissuto esperienze di ogni tipo e ha visto e imparato che lui era dipendente da Dio, da quel Gesù che aveva incontrato. E lui dice proprio queste parole: accontentarmi nello stato in cui mi trovo. Noi oggi come siamo? Socialmente, praticamente, abbiamo di tutto e di più. Frigoriferi sempre pieni, vestiti in abbondanza, elettrodomestici che ci migliorano la vita, automobili, per non dimenticare i cellulari ormai immancabili nelle nostre tasche. Ma ciò che sentiamo, e con una certa frequenza, non sono altro che lamentele. Ci sentiamo sempre lamentele. Anche noi stessi ci lamentiamo spesso. Sono così pochi coloro che dicono: grazie Signore per l'abbondanza che ci concedi. Grazie Signore perché, dice, tutto quello che ho io oggi è espressione tua, e non mi dovrei neanche lamentare di un niente, di una briciola, di niente. Ed è evidente che questo brano che abbiamo letto in Ebrei ci sollecita a qualche cosa, ci sollecita a essere delle persone riconoscenti. Perché in Ebrei, in questo brano, sono presenti tre aggettivi che ci mostrano proprio il giusto atteggiamento che un credente dovrebbe avere proprio nei confronti del Signore Creatore. proprio per dimostrare e praticare soprattutto la gratitudine verso colui che ci ha fatto un dono incommensurabile. Questi atteggiativi sono la riconoscenza, la riverenza e il timore. Praticando queste tre cose, noi riconosciamo la gratitudine nei confronti del Signore, la gratitudine di tutto quello che ha fatto, e non ha fatto poco. Queste tre attitudini che ci rendono graditi agli occhi di Dio, adesso cerchiamo di analizzarle una per una, per vedere che cosa è e come si può fare, come si possono mettere in pratica. La riconoscenza o gratitudine è il contrario proprio dell'ingratitudine, che a dir si voglia rappresenta un sentimento di affetto per il bene ricevuto verso il benefattore. Per cui chi fa questo, chi ha questo momento di riconoscenza e di gratitudine, riconosce il bene ricevuto, riconosce quello che il Signore ha fatto. Adesso ci poniamo questa domanda. Il sentimento a cui ci riferiamo è senz'altro quello che manifestiamo nei confronti di Dio per averci salvato e donato la vita eterna. È il sentimento giusto per quello che ha fatto il Signore? In tutta coscienza, qual è il nostro pensiero, il nostro stato d'animo? Cosa pensiamo di questo Signore che ci ha dato la vita eterna? Forse non riusciamo a quantificare, perché diventa una cosa un po' così astratta, che diventa una cosa difficile da comprendere. Dobbiamo essergli grati soprattutto. Soprattutto nel vedere quello che sta intorno a noi, cioè la natura che ci circonda, perché è opera sua. Anche per i beni che possediamo, perché il Signore ce li ha concessi. E soprattutto per il dono della salvezza, che ha offerto a tutti, gratuitamente. Se noi dovevamo dare qualcosa in cambio, che cosa potevamo dare a questo Dio? Se tutto gli appartiene, se tutto è opera sua, non potevamo fare niente di contraccambio. Il brano di Ebrei ci fa notare una cosa che forse non ci abbiamo mai pensato oppure soffermati profondamente. Prima di tutto, il brano di Ebrei ci dice che noi siamo diventati dei principi. Sì, siamo dei principi. E le nostre sorelle sono delle principesse. Perché? Perché siamo diventati figli del re dei re. E qui l'autore ci dice che ci ha dato un regno. E il regno è il posto dove c'è un re. E se noi siamo figli del re, noi siamo dei principi, ricevendo proprio in eredità un regno che non potrà mai essere scosso, cioè distrutto, cioè non avere mai fine, un regno eterno. E abbiamo inoltre ricevuto pace, gioia nel cuore. E non sono sufficienti queste cose per dare una riconoscenza al nostro Signore? E non ci stimola a pensare queste cose a essere più che riconoscenti verso il Signore? E sicuramente, ponendo pensiero e attenzione a questo, sono aspetti fondamentali per la gratitudine. Allora, cosa dobbiamo fare? dobbiamo ringraziarlo, lodarlo, Dio in ogni tempo. Così noi esercitiamo proprio la gratitudine verso di Lui. Non dobbiamo perderci nella quotidianità, dare valore soprattutto a quegli aspetti come il culto la mattina, che stiamo qui insieme. Non è solo passare 2 ore insieme, ma sentire insieme questo bisogno e anche esprimere questa necessità di ringraziare il Signore. Come potremmo starcene per conto nostro quando davanti a noi il Signore ha ammesso la grazia infinita di tutte le cose, come abbiamo visto? Da persone condannate siamo diventati principi. E noi ci possiamo perdere nella nostra quotidianità al punto da anche di sottovalutare la nostra comunione fraterna, sottovalutare tutti i momenti in cui dovremmo stare insieme per pregare, come il martedì, per lo studio, come il giovedì, e quant'altri incontri. I primi cristiani nel libro degli Atti abbiamo visto che per loro l'attività erano tutti i giorni, si incontravano per rompere il pane e il vino, tutti i giorni. E questo era proprio perché loro avevano questo sentimento così forte. E così noi dovremmo applicarci a questo. La seconda attitudine di cui abbiamo parlato in questo brano di Ebrei è la riverenza. Che cos'è la riverenza? Esse, insieme alle altre due, sono elementi essenziali per essere approvati da Dio. Essere riverenti vuol dire portare rispetto, obbedienza e soprattutto sottomissione. Questa parola perciò delinea 2 aspetti essenziali, il rispetto e l'obbedienza. Essere rispettosi vuol dire avere anche un'altra considerazione di qualcosa o qualcuno, da non mancare della sua, alla sua dignità. La dignità in questo caso è il nostro Signore, Lui è degno, lo diciamo tante volte nei nostri canti, Lui è degno, ma degno oltre di quello che noi proferiamo, perché è un qualcosa di molto forte. E allora la domanda è questa: siamo noi riverenti nei confronti del nostro Signore? Offriamo questa riverenza giustamente nei confronti del nostro Signore? Gli diamo tutto il rispetto dovuto, nel pieno significato del termine? Ma soprattutto, gli siamo obbedienti? Probabilmente non sempre come dovremmo. Lo sappiamo che noi non siamo sempre così attenti e soprattutto obbedienti. Anche il Signore lo sa. E nella sua infinita grazia ci perdona. Ci perdona. Pensate quale amore ha per noi il Signore. Allora, quello che dobbiamo fare e riflettere su questo, e proprio ricerchiamo una maggiore comunione con Lui. Cerchiamo di trovare più contatto con Lui. E questo serve proprio per imparare a rispettarlo e a obbedirlo. Se noi aumentiamo la nostra comunione con il Signore, sicuramente metteremo a posto tante cose. sappiamo anche che è poco il tempo che trascorriamo in preghiera. E tante volte, e forse anche troppo spesso, gli eleviamo delle preghiere fugaci. Perché dobbiamo correre? Perché dobbiamo andare di qua? Dobbiamo andare di là? Il tempo che trascorre per noi diventa implacabile. Non possiamo fare tardi. E limitiamo il tempo da dedicare al Signore. Come possiamo avere rispetto e obbedienza se lo conosciamo appena? Se non abbiamo quella conoscenza profonda che serve? Come possiamo fare se noi siamo così fugaci, così limitati? E non approfondiamo la nostra comunione per conoscere meglio il Signore, per conoscere sempre di più ogni aspetto che Lui è. Perché ogni volta che noi ci appressiamo al Signore con la lettura e con la preghiera, noi conosciamo qualcosa di nuovo del Signore. Se trascorriamo più tempo in Sua presenza, sarà naturale essergli riverenti. Sarà naturale. Non dobbiamo fare cose volipindarici, se così vogliamo dire. Ma se noi ci concentriamo sulla comunione con Lui, diventa automatico essere riverenti. Così siamo arrivati a parlare del timore. Che cos'è il timore? Spesso il timore viene confuso con paura, ma tra i due termini esistono delle differenze notevoli. Perché? Perché la paura rappresenta uno spavento per un pericolo presente o futuro. Il timore invece rappresenta una soggezione, un accostarsi a qualcosa, a qualcuno timidamente. Il timore che dobbiamo provare nei confronti del nostro Signore Gesù non deve essere costituito da spavento o da terrore, assolutamente. Dovremmo invece avere sempre presente una cosa, ricordarci del castigo che meritava il nostro peccato, perché noi siamo stati graziati da questo. E ricordarci anche del disprezzo di Dio per il peccato stesso, perché Dio non piace il peccato, proprio odia il peccato. Il peccato davanti al Signore non può esistere, non può sussistere. E quindi viene in mente una cosa, come vivere in un continuo e devoto timore. Come fare questa cosa? Questo timore non deve essere però quello di uno schiavo nei confronti del proprio padrone, ma piuttosto di un figlio verso il padre. Il timore che c'è tra un figlio verso il padre non è come quello che si avverte tra uno schiavo e un padrone. È qualcosa di diverso. Il figlio sa che il padre, anche nel suo modo di dare delle direttive, sa che vuole amare il figlio, dà delle cose perché il figlio impara ad amare. Infatti il nostro Padre Celeste è amorevole e pieno di compassione. Ci dona tutto in abbondanza e ci soccorre quando siamo in difficoltà. In qualità di figli dobbiamo mostrargli gratitudine, riverenza e timore. Egli, oltre a chiamarci suoi figli, ci ha chiamati suoi amici per farci comprendere maggiormente la benevolenza adottata nei nostri riguardi. È una cosa che anche il Signore Gesù, quando era su questa terra, ha voluto mostrare e anche insegnare agli Apostoli. Infatti in Giovanni capitolo 15, versetto 15, noi troviamo scritto questo, proprio parole di Gesù: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma io vi ho chiamati amici perché vi ho fatti conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Ecco cosa stava dicendo Gesù a queste persone, a questi apostoli. Consisteva in un rapporto nuovo, diverso. Voleva far comprendere a queste persone che laddove c'era veramente un rapporto di vario livello, quello che comprendeva il livello tra un figlio di Dio e Dio stesso era comandato, sì, ma legato e suscitato con amore. Perché? Lui voleva dire questo: laddove i servi non sapevano i progetti e anche i motivi per cui il padrone dava delle disposizioni, ma semplicemente ricevevano e seguivano degli ordini, proprio come aveva fatto fino a quel momento i discepoli stessi: ricevevano degli ordini dal loro padrone, da quelli che erano comandati, e loro dovevano eseguire. Invece il Signore sta dicendo che gli amici si concede fiducia. Che vuol dire? Si ammettono a conoscere i progetti per il futuro, non meno che a cooperare a loro esecuzione, cioè cooperare in questi progetti. E questo fu per l'appunto il privilegio accordato agli apostoli quando il Signore Gesù tornò in cielo. Che successe? Di là mandò su di loro lo Spirito Santo. Proprio c'è la controprova che quello che mancava ancora agli apostoli per svolgere la loro attività era stato mandato dal Signore Gesù. Cura, attenzione. L'ultima parte di questo versetto significa dunque: vi ho messi in una comunione libera e senza limiti. Il Signore ci ha messo in una comunione particolare col Signore, proprio in un modo speciale e senza limiti. E questo ci deve far riflettere molto. Per cui, non occultandovi nulla di quanto mi è stato dato, per comunicarvelo. Per cui il Signore ha fatto veramente da tramite per far conoscere la volontà del Padre, per far conoscere questo nuovo rapporto che si era stabilito tra il credente e Dio. E soprattutto, dice in questo brano, di quanto voi siete capaci di sopportare. Di sopportare, perché la quotidianità ha delle cose molto importanti che influiscono sulle persone, anche su di noi. E spesso la quotidianità ci inaridisce, ci porta lontano dal Signore, ci porta a essere anche ingrati, dimenticare dei benefici del Signore, dimenticare a quale livello noi siamo stati elevati. Ho trovato anche queste affermazioni molto belle che voglio condividere, per cui un figlio di Dio, come tralci li riceviamo e come discepoli seguiamo e come amici siamo in comunione. Aspetti non marginali, ma pratici che ci avvicinano al Signore, che ci avvicinano in modo particolare a Dio. Non ci sembra sufficiente per appropriarci delle tre attitudini che ci rendono grati ai Suoi occhi? Cioè, queste tre cose che abbiamo visto ci renderanno sicuramente più vicini al Signore, più adatti a essere quelle persone speciali che Lui ha detto che noi siamo. Sicuramente noi sappiamo che il Signore ha fatto cose meravigliose e noi dobbiamo essere riconoscenti, avere riverenza e timore. Non ci sembra sufficiente tutto questo? Non ci sembra giusto da praticare queste cose? I veri credenti possiedono un regno che non può essere scosso, non può essere distrutto. Questa verità dovrebbe suscitare proprio la nostra più fervida adorazione e gratitudine verso il Signore. Dobbiamo veramente considerare questo come un punto focale e importante da noi che dovremmo guardare quotidianamente. Dovremmo lodare Dio incessantemente, con riverenza e timore. In ultimo vi cito questo versetto che si trova in Prima Pietro, e questo mette un po' il suggello sulla nostra identità, su cosa noi siamo, e non possiamo confonderci con la gente del mondo. In Prima Pietro 2,9 è scritto: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Questo ha fatto il Signore, creandoci un rapporto particolare, privilegiato, e diventando una stirpe eletta. Siete dei principi e dobbiamo considerarlo come un grosso dono. Perciò preghiamo affinché possiamo praticare questo incoraggiamento per il nostro beneficio e la testimonianza che forniamo a tutti quelli che ci vedono, perché giungono a volgere lo sguardo verso di Lui. E lo ringrazia per la sua pazienza, la sua misericordia, per le meraviglie del creato attraverso cui si manifesta la sua provvidenza. Dobbiamo pregare per queste cose e non dimenticarcelo mai, perché siamo eletti, siamo speciali, non siamo persone qualsiasi. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo di tutto questo, Signore. Ti ringraziamo perché tu ci hai veramente elevati da una condizione di condanna, ci hai elevati da una condizione di estrema povertà a una ricchezza incredibile. Non si parla solo di denaro, Signore, ma si parla di come, Signore, tu ci hai resi ricchi in spiritualità, in santità. Signore, grazie, che possiamo veramente gustare queste cose. Fa sì che non possiamo dimenticarcele, che possiamo tenerle bene in mente e scolpite nel nostro cuore, Signore, e anche nella nostra mente. Ti ringraziamo che tu hai dato veramente tutto per noi. Ti sei sacrificato fino alla morte di croce, ma sei risuscitato, hai vinto, Signore, hai vinto la morte. E questo per noi veramente è motivo di lode e di ringraziamento ancora oggi. Grazie nel nome di Gesù. Amen.